Buon pomeriggio a tutti.
Grazie.
Dopo la buon pranzo. Allora, siamo nel processo della nostra pratica di Dharma. Consapevolezza della Prajna Paramita. Prajna Paramita, la saggezza trascendentale. La saggezza trascende
dalla realtà apparente.
Ancora non è collegato, siamo ancora collegati.
Trascende dalla sofferenza, trascende dalle sofferenze, trascende dalle samsara, trascende dalle problemi, perché crea una nuova dimensione, ti porta nell'altra dimensione, della, una superiore dimensione della vita. Questo non significa non esiste, non esiste altra dimensione di vita, ma riusciamo a trovare una vita vissuta, una realtà, una dimensione superiore della sofferenza. Allora, questo non significa che sofferenza non c'è. Sofferenza c'è, ma abbiamo pure altro superiore dimensione di vita. Vero? Allora, che cosa scegliamo? Scegliamo sofferenza o scegliamo quella dimensione superiore della vita? Ovviamente quello di altro, vero? Allora, questo là, la saggezza trascendentale significa trascende dalle vita comuni, vita natura della samsara, natura del problema, natura del conflitto, e troviamo altre dimensioni della vita, e cioè questo attraverso il nostro valore spirituale, cioè la Prajna Paramita. La Prajna Paramita abbiamo mantra della Prajna Paramita, no? Mantra è ciò che è uguale, non uguale, che cosa è detto nella Sutta del Cuore, no? Mantra che supera tutte le sofferenze. Guarda nel testo. Mantra che vede, affronta la vede la verità. Che si chiama mantra della Prajna Paramita. Vero? Rileggiamo. Perfetto. Legge alto
voce.
Quindi
dovrebbe sapere che manca della perfezione della saggezza, manca della grande conoscenza.
Aspetta, piano. Mantra della perfezione della saggezza, mantra della grande conoscenza.
Il mantra supremo.
Mantra supremo.
Il mantra uguale a ciò che non ha uguale.
Oh, questo poi.
Il mantra che fa tacere tutte le sofferenze.
Il mantra che fa tacere tutte le sofferenze.
È vero perché non è ingannevole, si proclama il mantra della perfezione della saggezza.
Questo è vero e non ingannevole, no? Minzubbe non temprescevo il chate, no? Minzubbe non temprescevo il chate. Questo mantra deve riconoscere la vera, non è ingannevole. Questo supera tutta la sofferenza, mandare ciò che uguale non è uguale, mandare che suprema, questo trascende prasnaparamita mantra, no? Ti trascende dalle tutte le sofferenze. Sofferenza non significa solo malattie e dolore. Sofferenza significa un peso della samsara, vita samsara. Un peso della vita samsara, ogni tanto noi crediamo è una qualità della vita. Noi fatichiamo un sacco, tutta energia spendiamo per questo godimento della samsara. E alla fine noi rimaniamo meravigliati dall'ingannevole natura del piacere di samsara. Questo è per più pericoloso, sofferenza, più pesante, più invisibile, più ingannevole, più permanente sofferenza che assumiamo noi, da tutti i giorni, dal mattino alla sera. Malattie, quando abbiamo malattie, andiamo a prendere aspirina, no? Qualche malattia grande, ok, va bene, amen. Succede per tutti, comunque, però non è che ha subito la nascita da tutti i giorni, da mattina a sera, dal sera a notte, mattina. Una sofferenza e dolore pesante, noi la subiamo dalla nascita fine morte, dalla mattina fine sera, dalla sera fine mattina. Ogni istante, mentre anche nel sogno, anche nella dorme. Questa sofferenza è ciò che cos'è? Questa sofferenza è un desiderio al piacere samsara. Desiderio al piacere samsara legato con la tante cose, con laptop, tablet, cellulare, smartphone, quelle sono molto più ultimi. Più ultimi, quelli legati con la TV, quelli sono tecnologici, quelli legati con l'amicizia, legati con la parente, legati con la familiare, legati con i vestiti, legati con i cibi, legati con la casa, legati con tutto, paese. Quante cose abbiamo? Tutto questo è un peso non trascendentale. Vero? Perciò qui, questa è la sofferenza, ciò che, come si dice, tacere tutte le sofferenze, no? Tacere tutte le sofferenze, vuol dire trascendere questa vita nella natura di sofferenza, invece questo tutto diventa una risorsa, energia per la crescita del valore spirituale. No? Questo è il mantra della prasnaparamita, perfezione della saggezza, cioè om gate gate para gate para sam gate bodhisattva. Visto? Cinque sentieri non generale, cinque sentieri abbiamo per la Patimokkha Yana e cinque sentieri per la Bodhisattva Yana. Sentieri di Bodhisattva e sentieri di Patimokkha per la liberazione individuale e cinque sentieri per la illuminazione completo. Cinque sentieri per la cinque sentieri sono differenza, questi due sentieri è legato, basato sulla motivazione. Una basato sulla soltanto motivazione di pura rinuncia e altro è basato sulla motivazione di pura bodhicitta, di bodhisattva jnana. Altro è liberazione individuale, sentiero per la liberazione individuale, Pratimokkha jnana. Allora, questi obiettivi di questi due jnana sono tre Buddha. I tre Buddha, Buddha solitario, Buddha conoscenza o no. Buddha come dire, uditore qualcosa, e poi Buddha completo, no? Altri c'è due Buddha, stato di Buddha, e uno c'è un stato di Buddha. Allora questi cinque sentieri sono sentieri di accumulazione, preparazione, visione, meditazione e completo.
Non più apprendimento.
Sì, non più apprendimento qualcosa. Body, stato di body, vuol dire quello di stato di bodhità. Stato di bodhità. Allora, cinque sentieri, questo tramite Pasna Paramita, no? Pasna Paramita vuol dire la saggezza. Saggezza che vede la realtà, cioè la realtà della vacuità, la vacuità della natura, della interdipendenza. Amicizia crea armonia, vero? Perché amicizia è una sana in la natura dell'interdipendenza, non è attaccamento. Se quando interferiamo dall'attaccamento, l'amicizia è rovinata. Terribile, vero o no? Questo, interdipendenza pura basata sulla vacuità, realtà della vacuità, no? Che crea una armonia, unita, completamente perfetto. Appena interferisce dall'attaccamento, odio, gelosia, competizione, allora questo interdipendenza sana inquinata subito, sarà stata inquinata e questo rovinato. Allora dopodiché non si sa più interdipendenza di attaccamento o interdipendenza di armonia, non si sa più, crea confusione totale, è vero? È grave. Perciò questa è la natura interdipendenza basata sulla vacuità, con la motivazione della compassione, bodhicitta, rinuncia, è pura, è perfetto interdipendenza, perfetto amicizia, perfetto unità, perfetto armonia, no? Questo è il nostro cammino, questo è cammino, un sentiero verso la, cammino verso la libertà. Come sei libero? Sei interdipendente? Questo. L'unico modo di liberare è essere pura interdipendente. Una pura interdipendente senza attaccamento. Pura interdipendente rende completo autonomia. Chiaro? Non è chiaro? Complicato? Allora, questo là, diciamo, il nostro background, filosofia della Pasna Paramita, no? Diciamo, questo là. Noi di solito crediamo in mantra, tantra, no? Yoga tantra, yoga di tantra. Che cos'è yoga di tantra? Naturalmente non è nessuno, neghiamo altri aspetti di vari, yoga, tantra, tutti. Tutti includiamo, ma l'essenza di tutto questo che cos'è? Dove la vera energia, no? Risorse del tutto, energia di tutto questo yoga è tantra, mantra. Da dove viene? Viene dalla Prashna Paramita. Saggezza della perfezione. Che cos'è la perfezione? Natura della interdipendenza uniti nella vacuità, realtà della emptiness, reality of emptiness. Emptiness.
La realizzazione della vacuità.
Certo. Allora, questo, dalla, qualunque da, vengono dalla questa realtà, la saggezza, allora diventa tutto yoga tantrico. Significa yoga che espande la tua valore spirituale. Chiaro? Non è modo lenta, veramente modo rapido, modo decisivo, modo chiaro. Questo è tantrico, no? Espansione rapida, modo chiarissimo, determinata. Questo è la yoga tantrico. Mi ha toccato il tema non dalle fuori immagini e la forma, ma mi ha toccato il tema dal cuore della tutto pratiche di yoga tantrico. Questo incluso tutti, escluso nulla, ma questa essenza, senza questa essenza, tutto mantra, candela, chandra, sono diventa molto mera una forma. Vero? Questo c'è un detto famoso in tibetano. Tu simbo magi katin marmena sure pagon na tsubo doi katin domena sure pagon. Mai sentito?
Due volte ma non mi ricordo. No, l'ho già sentito ma non, non mi ricordo la traduzione.
Dai, cerca in Google, non trova. No. Non trova. Allora. Tu significa una dolce tibetano. Epoca dolce, unica dolce aveva in Tibet, esisteva in Tibet, era, si chiama tu. Questo dolce fatto con la cheese, farina, formaggio, scusami, formaggio secco, macinata, diciamo, fatto con la pasta, passato con la burro. Questo formaggio secco, come grattugiato, fatto pasticato con la burro, nel burro. Allora questo formaggio tipo è l'unico dolce che aveva esistito. Tu, signore, famosissimo. Questo dolce ti porta, non mai rovina, devo mangiare per tanti giorni. Tanti giorni posso mangiare. Tu, sì. Tu, signore, questo. Questo tu, questo sapore buono, gusto buono della tu, di tu, è grazie di che cos'è? Ah? Questo, ah, dolcezza o buon sapore di
dall'unione delle due cose.
Grazie della burro. Se senza burro
non è dolce.
Che cosa diventa questo?
Il formaggio.
O il formaggio secco, pallino di formaggio secco. Vero? Questo. Grazie di questo burro e questo sapore di tu diventato meraviglioso. E senza burro, che cosa diventa? Semplicemente un formaggio secco, farina del formaggio secco. Sapore non c'è, niente, così come noi vediamo nella pasta, no? È questo. Ancora peggio, forse. Vero? Così, ma sono due cattini. Pratica di yoga tantra, pratica della yoga tantra diventato importante, potente, perché grazie alla realizzazione dell'insegnamento nella sutra, sentiero di Sutrayana. Che cos'è la sentiero Sutrayana? L'insegnamento rinuncia, bodhicitta e la saggezza, cioè realizza la vacuità, realtà ultima. Grazie a queste tre realizzazioni, pratica di yoga, tantra, diventa potente. Perché è potente? Riescono a trascendere dalla sofferenza della samsara veloce, rapido, in modo decisivo, chiaro, veloce, forte. Invece, senza rinuncia, né bodhicitta, né saggezza, allora che cos'è la yoga tantra? Rimane alla fine solo due canzoncine, quattro tamburini, cinque musicisti, è finito lì. Tre artisti, disegna, vero? Allora questo, capito chiaro o no?
Sì.
Questo è famosissimo. Questo detto, questo utilizzato nella tutta importantissimi testi, commentari. Un detto tibetano, ma molto importante. Domena hum hum pet pet yin. Significa semplicemente senza realizzazione dell'insegnamento del sutra, rinuncia bodhicitta e la saggezza che realizza vacuità e yoga tantrico diventa semplicemente una parole di hum hum. Io ho scritto nel libro, no, hum hum, ham ham, hum hum, pet pet. E ti vede pieno di queste. Pieno. Perché senza sostanza, semplicemente così. Pieno. Così rovinando il paese, colpa di così. Tutti credono, poverini, molto credono, no? Però non è vuol dire che questi sono, non è senso, c'è senso, anche imparare parole, recitare mantra, è importante. Però molto importante capire il vero senso. Se ignora il vero senso, e ti attacca sulla sola parole, immagine, simboli, e crede nel tutto questi sogni, sogni, no? Realizzazione, sogni meri su queste cose, e qualche volta diventa molto difficile. Perciò questo là, Vaishna Paramita, l'essenza del Yoga Tantra che cos'è? Vaishna Paramita. Chiaro? La Vaishna Paramita è che saggezza della perfezione. Saggezza della perfezione. Visto? Gate, visto, chiaro? Un gate basta, no? Non è che 5 ci serve. Solo uno è già sufficiente. Vero o no? Dottor Enrico, qualche supplemento? Signora.
Suggerimento.
No, troppo caldo.
Dai. Veramente, tua saggezza apri la proprio
dopo, per 15 minuti.
Ok.
Adesso sono un po'.
Benissimo.
Accaldato.
Bene, qualche dubbi? Qualunque domanda? Anche altri?
Posso fare una domanda che però va fuori un po'.
Benissimo.
Sulla Pragina Paramita. Sì. Cioè, ho letto così qualcosa, dice figlio o figlia del lignaggio. Le volevo chiedere se quando si parla di figlio o figlia del lignaggio si vuole escludere tutto ciò che è diversità dalla normalità sessuale, cioè se è rivolto solamente agli uomini e alle donne e a non tutte quelle altre forme di identità sessuale che si possono ritrovare.
Questa domanda è molto bella comunque.
Ah? Stavo chiedendo cosa, ve lo spiego dopo.
No, domanda molto carina. Certo. Comunque Buddha mai contro la questo.
Sì.
Come si chiama?
Aperta,
diciamo, Buddha è aperta verso la qualunque aspetto di, no? Sesso, sessualità. Perciò qui non c'è nessun problema. Lignaggio figlio o figlia riferisce tutti, no? Tutti, sia maschile sia femminile.
Sì, sia maschile che femminile, però in qualche commentario mi è capitato di leggere che era proprio specifico per gli uomini e per le donne, ma gli altri erano esclusi dalla possibilità di realizzare la pragina, cioè la vacuità, perché diciamo l'omosessualità aveva dei vizi mentali come quelli della gelosia che impedivano un'evoluzione spirituale. Questa cosa l'ho letta.
Cosa sicuramente gravissimo errore fuori dalla filosofia della Buddha, è filosofia del buddismo, perché natura di Buddha, figlio e lineaggio di Buddha, vero? Lineaggio significa lineaggio di Buddha, allora significa chi possiede la natura di Buddha. Allora la natura di Buddha possiede tutti, certo. Compresi animali, tutti chi ha anima e possiede anima o qualunque, no? Essere possiede la natura di Buddha. Allora come si escludiamo? Nessuno. Questo è il gravissimo errore
di
interpretazione, ignoranza dimostrato. Che devo fare?
No, è un commentario.
Sì.
Una così rivisitata.
No, dal suo punto di vista, no? Un suo punto di vista. Opinione.
La capacità di vedere, purtroppo questi avevano degli oscuramenti e vedevano quello come chi interpreta il messaggio del Buddha, che chi aveva problemi dei cinque sensi che non erano perfetti non poteva raggiungere l'illuminazione, ma è un'interpretazione che andava bene in quel momento, legata a un certo contesto, magari dove se un monaco non era in perfette condizioni non poteva neanche sopravvivere, perché non poteva un monaco cieco fare il suo lavoro, un monaco sordo fare il suo lavoro, ma in quest'epoca dove tutto è stravolto e dove si può includere anche la persona più handicappata, può diventare il massimo scienziato, come abbiamo uno scienziato che ha degli handicap paurosi, però è uno scienziato di fisica quantica eccezionale, uno dei più grandi del mondo. Allora quello che cos'è? Quello è una persona che ha già vicino alla luce in qualche maniera, no? Eppure ha degli handicap, perché 2500 anni fa non sarebbe sopravvissuto pochi mesi forse.
Comunque questo commentario Pablo, un errore della errore basato sulla chiusura mentale. Chiusura mentale della civiltà antica.
Tra l'altro non esiste questa interpretazione nella neuroscienza moderna, che sia un vizio mentale l'omosessualità. È una banalità assoluta questa.
Gli ormoni allora. E gli ormoni allora li abbiamo dimenticati. E poi se diciamo sempre non c'è occhio, non c'è orecchio, cioè non ci sono i sensi, e per tutti gli esseri senzienti chi stabilisce quanto deve essere senziente, che cosa vuol dire essere senziente, cosa c'è la sessualità, non ha senso. Allora questa interdipendenza, essere tutti uguali, dove va a finire? Io penso che le piante siano come noi, non può scemo perché non
le piante, ma adesso siamo mentali.
Come?
L'ottusità è un grave vizio mentale, certo. Di conseguenza anche il commentatore può essere ottuso. Non è che il commentatore, soltanto chi come noi è di basso livello, voglio dire, può essere ottuso. Questi commentari possono essere scritti anche da persone molto, molto ottuse. Perché tutte le religioni si sono basate su un'idea fondamentale, che è comunque quella di indurre le persone all'autocontrollo, perché senza l'autocontrollo naturalmente ci sarebbero dei problemi immensi nelle condizioni di relazione sociale. Ma hanno capito tutti che il primo controllo che potevano esercitare è esercitare un controllo sulla sessualità, per cui tutti hanno comunque cercato, senza dubbio il buddismo meno degli altri, di intervenire pesantemente sulla sessualità, e dove le cose non erano come loro pensavano, attribuire vizi mentali o malattie o degenerazioni ad alcuni aspetti che sono tipici di questo mondo, perché l'omosessualità è una situazione che è presente anche negli animali, e quando sentivo da ragazzo un odio tremendo verso gli omosessuali, ho sempre pensato che fossero degli omosessuali depressi quelli che li esprimevano. Persone che hanno una sessualità equilibrata tollerano e sono tolleranti verso l'espressione sessuale degli altri. Perciò questo è un grave errore, non so che commentario l'hai letto, ma senza dubbio qualcosa di orrendo.
Comunque tutte le cose non c'entrano niente con la sessualità. Soltanto il cuore non c'entra niente con la donna o uomo.
Appunto, il lignaggio non vuol dire quello.
Proprio entrato nella. Andare proprio trascendentale, quello trascendenza dall'opposto. Capito? Trascendendo di
verità.
È così, è pericoloso. Se prende quello, no? Buddha ha detto toccare nella vacuità, argomento della vacuità, è come cacciare un serpente velenoso. Se non è sicuro, non è preparato, Mele no soffare, perché ti attacca. Così è successo, proprio queste persone che interpretato, no? Andate a interpretare il sudore del cuore, invece è portato ignoranza. Perché non è pronto, non è preparato. Grave. È così. Si deve più la sogna, no? Venga, non va più la sogna, qualcosa, no? Così, non va più la sogna, c'era una pompa giù. Se modo, se guarda lo studio, analisi, osserva la realtà della vacuità. Se modo sbagliato, è questo. Ti portano a più chiusura mentale, più oscurazione mentale.
Sì, infatti
così è come a cacciare il serpente velenoso, se non è preparato, non è pronta, per andare a cacciare il serpente velenoso ti portano male. È così successo proprio questo come ho commentato. Trascendentale, dentro è terribile. Scherzando te. Scherzando, comunque questa è la fuori è la proprio campo, diciamo, no? Questo qualcosa, però forse altre cose detto giuste, cosa piccola cosa, errore può succedere, no?
Grazie.
Molto bella domanda, complimenti. Altri, guarda, vostra opportunità di esprimere qualunque cosa, condividere, qualsiasi. Luciano?
Io penso che dobbiamo condividere il fatto di essere qui tutti insieme, cioè di avere uno scopo e di essere, di unificarci in questo scopo, cioè di trovare la nostra unità contingente attorno a questo scopo. E quindi lasciare che la nostra mente vada col cuore, come dicevo di là. E quindi di lasciare che parli il nostro cuore. E quindi di lasciare che sia la bodhicitta ad emergere dalla vacuità. E quindi non interpretare la vacuità magari come un semplice qualcosa di vuoto, come si legge dei testi. È un qualcosa di più semplice, di più profondo, forse. Però mi ritengo che il punto fondamentale, come mi diceva un grande lama anni e anni or sono, che gli chiedevo della vacuità, lui mi rispose con una parola sola, bodhicitta.
Possiamo sentire la bella voce di Graziella per la sua esperienza con il tantra?
Ah sì, è vero.
L'esperienza del tantra.
Dai, vieni qua. Oh, vuoi parlare da qua?
No, facciamola sedere.
Non si sente, Graziella, se parli vai. Al microfono. Ma sì che lo sai.
Sì. Porta questa,
se non ha avuto grandi maestri.
Ma sì, sai, grandi maestri.
Tu che ne sai tanto di tanto.
Grazie, al microfono perché
questo è il microfono qua. Aspetta. Così, perfetto.
Aspetta. Ma non c'è tavolo.
Sì, sì.
Ricordati cos'è la fanga gli amici.
Certo.
Vabbè.
No, è vero, ho avuto tantissime maestre, come tutti noi in questa stanza penso che ci sia una corsa a conoscere il tantra pensando che sia una via velocissima, no? Che ci porta chissà quale, come dire, realizzazione o chissà per magia che qualcosa avvenga nella nostra mente. Dopo tantissimi anni io ho preso un sacco di iniziazioni di Manutara Yoga Tantra, ma proprio tante, per ignoranza, perché sei in questo vortice, ero affezionatissima a questi maestri e quindi ogni volta che entravo in questa sala, che tutto doveva trasformarsi in un grandissimo mandala, quindi in una terra pura, è vero che me lo dicevano, ma se la mente non è preparata, ovviamente c'è molta distrazione. E poi ti danno queste pratiche che sono chiaramente percorsi di meditazione, ma ti accorgi nel tempo che non è che funzionano poi così bene per come in realtà si legge nei sui libri, perché poi hai a che fare con tutto quello che sono tutte le nostre emozioni, no? O quello che è la realtà delle cose, e lì veramente non sai come metterlo in pratica. Anche perché poi il tantra all'inizio, sai, questa trasformazione, si parla molto di energia sessuale, no? Quindi noi già l'immaginazione corre tantissimo, no? Queste figure in unione, perlomeno all'inizio quando li vede, il primo pensiero in realtà è l'energia sessuale, no? Questa grande estasi che potresti andare a provare, no? E invece poi piano piano ti accorgi che non è proprio così, cioè il tantra per me perlomeno è stata la via per ricominciare da capo ad analizzare che cos'è l'amore, cioè quindi la via dell'amore, senza la quale non avrei mai potuto comprendere questa trasformazione e non avrei neanche mai potuto, come dire, meditare questi percorsi meditativi che sono geniali a mio parere, perché loro hanno dei percorsi meditativi geniali, cioè nel senso per andare ovviamente a agire sulla nostra mente, sulle nostre emozioni, no? Anche questa cosa di trasformazione, no? Dal corpo più grossolano chiaramente a un corpo più sottile, e questo riconoscimento della nostra essenza, dell'essenza, cioè la nostra natura, l'essenza di luce, dov'è? Cioè, sono percorsi geniali che se li facciamo e riusciamo in qualche modo a sostare anche solamente per alcuni istanti, ci rendiamo conto di quanto beneficio e soprattutto che è quella felicità che da tutta una vita in qualche modo rincorriamo, perché è inutile che stiamo lì a rincorriamo sempre questa felicità interiore, questa calma dimorante, questo come dire, domare la nostra mente, no? Avere una buona propensione, essere sempre contenti, sviluppare nel nostro cuore la gioia, no? Oppure andare a mettere in unione quello che diceva Geshe-la, quello che è tutta la parte esterna a noi, cioè la mondanità, con la nostra essenza più sottile, no? Che non è molto semplice. Per me non è stato semplice, non lo è tuttora, no? E quindi per me il tantra è stato proprio un modo per farmi tornare indietro e quindi andarmi a studiare, soprattutto ad analizzare e quindi enfatizzare molto la meditazione analitica su quegli aspetti che Geshe-la ci ha detto da ieri a oggi, no? Come sono i tre aspetti principali del sentiero. Ho i sette punti del training autonomo, che io, dei sette punti del training mentale, che io ho trovato utilissimo, perlomeno per me è stato molto utile per comprendere la bodhicitta, no? Questa mente altruistica, o il perché bisogna sviluppare questa mente altruistica. Perché anche questo non è. Perché ognuno di noi è convinto di essere una persona buona, o comunque di essere sempre nel giusto, o comunque di essere amorevole. Spesso noi diciamo io sono, cioè io sono l'amorevole, io sono nel giusto, io mi comporto bene, questo io, non è che lo dimentichiamo spesso. Quindi per ritornare invece all'argomento, come dire, del tantra, è senz'altro una via, come dice lui, veloce e rapida. Ma se noi andiamo ad utilizzare la nostra intelligenza dovremmo come dire, immediatamente, nel qui ora, nel subito, ad andarci a preparare in questi preliminari per poterla comprendere maggiormente e quindi trasformare tutto quello che sono le nostre emozioni, perché si tratta di trasformarle, si tratta di utilizzare già questa energia che sono in noi, no? Perché noi siamo abituati a vedere energie negative e positive, nel tanto possiamo trasformare tutto, cioè dalla rabbia, l'attaccamento, no? L'egoismo, questa è la grande potenzialità di questo metodo. E quindi, come dire, iniziare a lavorare in questo per trasformarli in energie più sottili e quindi emanare tutti quei corpi più sottili. Ovviamente questi corpi che noi riusciamo ad emanare non pensiamo che siano fisici o che possiamo, come dire, vederli, ma dobbiamo enfatizzare molto, per quello che è la mia esperienza, la meditazione. All'inizio dobbiamo andarli a trovare in uno stato contemplativo. L'intuizione è proprio in quegli istanti che va, come dire, che si presenta maggiormente, no? Perché in altri casi, quando noi ci alziamo da un cuscino, comunque ci sono tantissime distrazioni. E quindi l'addestramento principale dovrebbe essere questo. Una cosa è certa, che nel buddismo tibetano, per quello che mi riguarda, io ho trovato questi percorsi meditativi di queste meravigliose divinità che apparentemente possono fare anche paura, no? Perché vengono rappresentate in maniera irata o comunque con emblemi, insomma, a noi abbastanza sconosciuti, ma se li vai proprio a studiare e a meditare, non sono altro che la nostra, fanno parte di noi, sono tutte le nostre emozioni su cui noi dobbiamo combattere. E quando noi ci trasformiamo in realtà in queste apparente figure irate, e se riusciamo a mantenere in qualche modo quella presenza mentale, che però ovviamente devi prima averla sviluppata, chiaramente la presenza mentale e la pura attenzione, perché se no non è che la nostra vita diventa un mandala, perché quello che diceva che c'era lo trovo eccezionale, no? Cioè riuscire la mondanità a integrarla con quello che sono le nostre emozioni, il nostro essere più sottile, non sempre è facile, no? E quindi questi percorsi possono aiutarci moltissimo. Pensate che meraviglia se ci alzassimo al mattino e tutto è un mandala, tutta una terra pura. E quindi noi siamo, come dire, sì, è vero che siamo al centro di questo mandala, ma siamo al centro di questo mandala come una meravigliosa divinità, quindi con tutte le capacità, le qualità mentali della divinità, dell'essere divino, che poi è la nostra essenza, e quindi anche tutte le nostre azioni in qualche modo possono essere, come dire, controllate. Ovviamente questo all'inizio magari dura solo pochi istanti o solo pochi barlumi di intuizione, ma avvengono tutto in uno stato di contemplativo, e però ti dà molta gioia nel cuore, ti dà molta speranza. Che spesso si sente dire, ma quanto siamo lontani, no? Io non sono ancora in questo sentiero, io non sono ancora, almeno io lo sento dire, allora l'ho detto anch'io, adesso non dico più, mi sono ripromessa di non dirlo più, sì è vero, siamo molto lontani, siamo molto oscurati, ma quanto realmente ognuno di noi desidera entrare in questo percorso, in questo sentiero?
Onestamente.
Perché un conto è chiaramente la conoscenza, che ci vuole, è importantissima, no? Ma insieme alla conoscenza, come ben qua tutti sappiamo, ci vuole l'analisi, cioè perché per forza, no? E poi la meditazione, questo grandissimo strumento, che è la meditazione, che non è solo dei tibetani, se ci pensiamo bene, no? Quindi fa parte un po', quindi, di quello che siamo noi. E quindi il primo passo forse sarebbe chiedersi veramente quanto vogliamo entrare in questo percorso. E quindi questa è una risposta che ognuno deve dare a se stesso, come dice giustamente lui, con grandissima onestà. Perché se questo non avviene con onestà, purtroppo i passi, diciamo, non si procede, non si va molto avanti, no? È dall'onestà che dobbiamo partire. E quindi questa è stata un pochino la mia esperienza, ecco. Io comunque continuo a dire che questi questo l'ho sempre detto, alcuni non mi credono, che comunque queste tecniche di trasformazione sono veramente geniali per combattere le nostre emozioni, le nostre emozioni più afflittive, quelle che insomma in qualche modo non è così semplice andare, ma neanche a combattere, no, quasi quasi a riconoscerle, no?
Amarle.
A riconoscerle in qualche modo, no? Beh, amarle no, nel senso che accettarle per quello che sono e in qualche modo prendere una decisione con determinazione per riuscire in qualche modo a trasformarle, no? Quindi il tantra, questo potremmo utilizzarlo molto anche nel nostro piccolo, no? Se tantra vuol dire trasformazione, se tantra vuol dire la via dell'amore, quindi se noi riuscissimo a metterlo in pratica, perché bodhicitta è una parola molto grossa, cioè almeno possiamo comprenderlo chiaramente, la bodhicitta questa mente altruistica o la bodhicitta relativa o l'ultima, no? Quindi parliamo di fare meditazione sull'interdipendenza, sulla vacuità, però ovviamente dobbiamo comprendere forse insomma, l'amore, cioè sviluppare anche noi quel senso di equanimità, per esempio, su cui che è la base, no? Per andare a sviluppare una mente altruistica. E forse queste sono un po' le essenze, no? del tantra yoga, senza farci abbagliare del fatto che sia una via velocissima e senza neanche in qualche modo, come ho fatto io, questo è stato un errore, è vero, vabbè, a me sono capitate in realtà di conoscere dei maestri meravigliosi, forse ero più giovane, non lo so, di voler correre a tutti i costi per arrivare chissà dove. In realtà non è che si deve andare da nessuna parte, se pensate che tutto all'interno di noi, dobbiamo stare solo fermi, quindi fermi seduti su un cuscino.
Continua, please.
Quindi questa è un po' la mia esperienza, poi invece io ho saputo che comunque è ricco e afferratissimo per quanto riguarda la meditazione sui canali, no? Sul gruppo del corpo illusorio, cioè, quindi voi in qualche modo, almeno non so, adesso io non ti conosco tutto, però voi in qualche modo li avete già sentito parlare tantissimo in realtà. Quindi siete stati molto fortunati, però da questo dovete partire, sono stato molto fortunata, ma se ancora non è rimasto così impresso nella mia mente, no? Cioè capisci, se non è ancora, come dire, una pratica così radicata in me che posso metterlo in pratica nella mia quotidianità, forse bisogna fare un passettino indietro e andarsi a studiare un po' tutti quei preliminari, insomma. Un campo va arato, se no noi non riusciamo a metterci nel suo seme, no?
Questo è il punto fondamentale.
Giusto.
Questo è il punto fondamentale, secondo me, anche perché il tantra è una meravigliosa pratica, solo che può degenerare facilmente. E disgraziatamente bisogna ammetterlo in maniera onesta e chiara. Molti errori sono stati fatti. Perché la stessa possibilità di gestire un potere personale così grande, può così indurre a gestire un potere verso gli altri così grande. E questo è l'orgoglio. E porta a errori e porta a delle
effetti collaterali.
E delle degenerazioni che poi si fanno errori, ma li pagano prevalentemente gli altri questi errori. E infatti esiste già al tempo di Lama Tsongkhapa che aveva fatto rapida pulizia, un tantra della mano destra e un tantra della mano sinistra. E naturalmente esiste un tantra puro e un tantra impuro. Solo che Io sono figlio di un ferroviario, voi mi dovete scusare, io devo fare un esempio ferroviario. Praticamente è come se avessimo delle rotaie nel nostro cervello, va bene? Queste rotaie sono delle vie, diciamo, neuronali. E sembra assurdo, l'ho sempre detto, ma la via di cui si serve l'erotismo e in certa misura la sessualità, che però non è la stessa cosa, sono le vie di cui si serve anche la meditazione, che si serve anche la visualizzazione, si servono anche le vie, diciamo, della profonda spiritualità. Perciò sembra assurdo che esistano delle vie ad altissima componente erotica che siano proprio che ci sia possibilità di usarle come via per la profonda conoscenza di se stessi attraverso appunto le tecniche tantriche. Ora bisogna capire che essendo dei binari e come una ferrovia esistono degli scambi, dei punti sensibili proprio nei quali è possibile con errori scambiare proprio la direzione del treno verso un'altra direzione completamente diversa. Io non posso essere più esplicito, più chiaro,
però
comunque è lì il pericolo, che poi è anche la risorsa, perché il maestro l'ha detto, che bisogna miscelare questa mondanità, no? Però il problema fondamentale, secondo me, è che prima di fare questa operazione deve essere creato un tempio puro. Perché lì il problema, molti corrono e chi corre può cadere e chi cade si fa male, e in questo caso il tantra può anche fare del male agli altri, molti errori sono stati commessi, bisogna metterlo con onestà. Allora il problema è che creare un tempio puro, una volta che abbiamo certezza che la nostra dottrina ha come simbolo il fiore del lotto, però nasce nel fango naturalmente. Ora, il tempio puro è la garanzia di tutto, perché nel tempio puro può entrare solo la luce pura, la verità pura. Invece molti, così con queste belle meravigliose pratiche tecniche basate appunto su delle qualità che le ha fatte, doveva essere veramente una persona che conosceva la mente in una maniera straordinaria, tutte le divinità irate, tutta la possibilità della profonda trasformazione, diventare noi stessi il tempio della divinità, per noi essere noi stessi la divinità. Però tutto questo è un grande potere che però nasconde la possibilità della deviazione. Specialmente quando poi la tecnica tantrica molte volte non si pratica da soli, ma si pratica insieme ad altri, che magari conquistati da questo potere, con questo grande potere empatico in qualche modo che ha lo stesso tantrismo, purtroppo diciamo il limen, cioè la linea di confine tra questo e la manipolazione è molto sottile. Per cui è chiaro che bisogna stare estremamente attenti, lo dico per mia personale conoscenza, e sono veramente oggi ritornando indietro, sarei molto molto più rigoroso e molto più cauto. Mi ha insegnato tante cose, ma mi ha portato sull'orlo di precipizi, e di conseguenza lo dico molto onestamente. Una volta che uno ha questa conoscenza deve praticare sul corpo sottile e anche sul corpo sottilissimo, però stando attenti che se non sei preparato, e da giovane non sei preparato ai maestri che ti insegnano, ti danno iniziazioni, fanno eccetera, però dopo la mente corre, anche perché c'è uno stravolgimento del messaggio iniziale, per carità in senso molto importante, perché il Buddha ha insegnato la via per affrancarsi dalla sofferenza. Qui invece il principio è il principio del benessere, del piacere e dell'amore. Di sofferenza non si parla, questo viene come negazione. Io sto bene e di conseguenza non sto male, capito? Detto in termini molto grossolani. Però ripeto, da parte mia, rinascendo, io sarei molto più cauto.
Ben detto, se li potrà.
Però ha ragione, perché tante cose che conosciamo anche noi, ci sono tante cose che vengono presentate come un sangha, e invece poi vai a vedere che non sono più lì per imparare le persone, ma sono tutti degli adepti che hanno dipendenza mentale da queste persone. Quasi quasi non scelgono neanche quello che devono fare normalmente, se non prima lui, questa persona, questo guru, no?
No, ma quello va bene, quelli si tratta di persone che fanno questa cosa in senso disonesto. Non certo. Io parlo invece chi agendo, credendo di agire onestamente praticando, invece di fatto crea delle generazioni e dei problemi. È perché il problema è che il massimo del male si fa in nome della giustizia, non dell'ingiustizia. Non parlo di quello che vuol fare il male, per carità, quello non se ne parla nemmeno. No, parlo di chi invece vuol praticare in un certo modo, ma non si rende conto della bomba atomica che è in mano. E c'è il rischio, naturalmente, che questa bomba atomica possa provocare notevoli danni. Allora, se hai in mano il fucile col tappo di sughero, è il tappo di sughero. Se è la bomba atomica, è la bomba atomica. E il tantra è una bomba atomica. Questa è la realtà. Bisogna stare attenti, molto attenti.
Allora, importantissimo argomenti affrontato. Testimoni che guarda Caraziella, importantissimo. Scusami.
Grazie Graziella.
Grazie anche Maestro Enrico. Due argomenti molto importanti per noi, è una testimonianza. Poi Graziella è un praticante più anziano di me. Cosa io prima del nato allora lei era già.
Sta
facendo lo sconto. Io prima di entrare nel monastero Graziella già ricevuto iniziazioni da Haiti, se prima gli ho fatto andare tutto.
Vero.
Quando prima è iniziato il monastero, Graziella c'è l'assistente di Tara.
Allora, Maestro Enrico è un maestro eccellente, grande medico, con grande conoscenza, con sua esperienza di Dharma, è una cosa, testimone importante, no? Tutto questo insieme crea una conoscenza completa. Mia presentazione di oggi, Yoga Tantra, Yoga del Tantra, è Yoga della Prashna Paramita. Tutto qua. Tutto miracolo possibile, unica risorsa esiste è una risorsa infinita, magica, è la realtà della interdipendenza. In realtà l'interdipendenza, quando immerge nella spazio della vacuità, allora tutto è possibile. Allora è possibile la vera libertà. E allora è possibile la completa buddhità. Allora è possibile il superamento di tutte le sofferenze. Non significa cacciare via la sofferenza, ma supera la sofferenza. Supera la samsara senza andare contro la samsara. Supera tutto il nostro dolore, nemici cosiddetti, senza andare contro nessuno. Perché dove andiamo contro? Siamo l'universo. L'universo siamo. Nella questa realtà della vacuità, spazio, infinita, siamo tutti uno. È questo là, dove può cadere tutto senza nessun conflitto. Questo è la nirvana, bodhità. No? Se riusciamo a mettere nelle parole, è questo. Questo è lo yoga del Vipassanaparamita. No? Anche mangiare con la realizzazione della Vipassanaparamita. Supera la sofferenza della mangiare. Ma non è nega la mangiare. Non diventa domani non bisogna mangiare. Ma continui. Lavori, mangi, dormi, fatica, fa tutto, ma supera la sofferenza. Quando troviamo un frutto, risultato, una altra dimensione, un livello superiore, non solo guadagna in cambio soldi pagamenti, ma più, molto più. Allora, questo, un affare fallito, un fallimento, no, un affare migliore, economia, commercio migliore. Mica mi può studiare all'università questa economia, commercio, vero? E questa economia, commercio, spiritualità, un'altra dimensione, dove esiste un commercio, economia basata sulla, soltanto generosità, non sulla cambio. Vero o no? Questo è la grandezza del Dharma. È incredibile. Siamo questa realtà. Allora c'è qualche un piccolo motivo per arrabbiarsi, andare a confliggersi contro qualcuno, menare qualcuno, far soffrire qualcuno, far male a qualcuno. C'è motivo? Zero. Anche soffrire stessa per tanti motivi inutili. Perché? Completamente inutile, vero? Questo è super, super, guardate, vedere, solo avere una visione ampia della questa pagina paramita, già superato. Almeno 5 minuti, 10 minuti, completamente nella beatitudine, ecstasy vera di Tantra è questo. Poi noi aspettiamo, oh, devo stare sempre così. Che perché devo stare sempre così? E diventa di culionite, se devo andare sempre così. Perché devo stare sempre così? Non ha senso. E sempre stare estesi, che cos'è? Impazziti? Passano 5 minuti, 10 minuti, quanto vuoi, un'ora. Poi dopo che torna normale, fai, ah no? Ma quando vuoi stare lì? L'importante è capacità avere. Non è stare sempre lì. Non è questo, non era quello nirvana. Nirvana non significa stare sempre così lì. Sempre ubriacato, no? Non è questo. Non è questo la nirvana. Nirvana vuol dire superamento, capacità. Chiaro? Non sbagliare. Ah, io sono entrato in nirvana, sembra... Che cos'è? Che cosa è diventato?
Una droga.
Che cosa è diventato? Vero? Compreso così male, nirvana è incredibile. Poverino. Nirvana è diventato una piccola cosa, roba... Niente, sembra, vero? E non è così. Bodhita, nirvana, una capacità. Allora questo ampio meditazione, yoga, meditazione nella Vajraparamita. Chiaro? Questo è molto bello, io sono molto soddisfatto, contento di affrontare questo argomento, presentare in modo mio. 100% made by me. Non made by altri qua, qui, qua, no. Mio produzione.
Copyright.
Copyright proprio mio. Proprietario intellettuale mio. E con il testimone, con la Graziella, Maestro Enrico, quello così. Luciano, qua proprio Buddha da illuminato te, ci ha condotto quante volte, avanti quanti maestri, già incontrato mille maestri, poi c'è qua anche qui c'è tanti, tanti, voi siete tutti, tutti, veramente molto bello. Comunque siamo, io sono ancora nella ricerca, non è una mia tesi perfetto, o sono ancora nella ricerca. Noi siamo nella ricerca, ricerca finché non illumina, diventa illuminato e noi siamo nella, sempre nella ricerca. Questo deve sempre pensare. No? Allora, comunque, già alle 5, 5 e mezza noi dobbiamo finire, mezza oretta. Vuoi fare meditazione? Va bene. Ah, per tutti. Ok. Allora, completamente nel rilassamento del corpo, respiro naturale, profonda, rilassata. mente vuoto della pensieri. Trasforma il corpo nella forma di spazio. Come corpo sottile, stabiliamo il sacro. Il canale, il corpo e la mente, l'elemento del vento sottile. Sul centro del nostro cuore, chakra del cuore, immaginiamo cucina di lotto, sole e luna, disco di luna, natura della rinuncia, bodhicitta e la saggezza. su questo disco di luna immaginiamo mantra di Paramita. Kate kate, para kate, para samkate, bodhi, soha. Colore bianco, gira dalla sinistra verso destra. Natura della unione di saggezza e la compassione. O saggezza e la metodo. Da questo mantra sorge cinque colori di luce, riempie tutto il corpo e purifica tutto il nostro ostacoli. Il corpo di spazio trasforma nel corpo di luce, pulita, trasparente. Alla fine questo nostro corpo è esistenza divina, diventa una risorsa per la beneficio di tutti gli esseri senzienti, un'infinita risorsa per la gioia e felicità per tutti gli esseri senzienti. Piano piano dissolviamo il nostro esistenza divina, corpo divino, mente divina, e mantra, tutto nello spazio. Da questo spazio risorgiamo nel nostro stato naturale, umano. Pieno di nuove energie, serenità, gioia. Vera intelligenza. Questo cuore di umana nostro non è mai dimentichiamo la essenza della Prajnaparamita. Cuore della unione tra saggezza e la compassione. Consapevolezza della questa unione tra saggezza e compassione diventerà nostro natura del cuore per sempre. Tiriamo fuori il nostro libricino giallo. Pagina numero 19. Leggiamo tutto insieme dal cuore della unione di saggezza e la compassione. Il fondamento di tutte le buone qualità, i maestri spirituali, gentili e venerabili, sono il fondamento di tutte le buone qualità, comprendendo che affidarsi a loro è la luce del sentiero. Vi prego, benedicemi, affinché io possa seguirvi con grande rispetto e sforzo intero. Una vita umana dotata di agi si ottiene una sola volta, comprendendo che ha un grande valore e difficile da ottenere. Vi prego, benedicemi, perché io possa assumere incessantemente la mente conscia della sua personalità e realtà giorno e notte. Il nostro corpo e la nostra vita vacillano come una bolla d'acqua. Ricordati della morte, perché moriamo così velocemente. Dopo la morte, gli effetti del karma nero e bianco ci seguono come un'ombra segue il corpo. Essendo certo di ciò, vi prego beneditemi, perché io possa sempre stare attento ad abbandonare anche la più piccola azione negativa e completare la comprazione di ogni virtù. Non c'è soddisfazione nel godere dei piaceri mondani, sono le porte di tutta la sofferenza. Avendo realizzato che il difetto delle preziose sostanze è che su di loro non si può fare affidamento, vi prego beneditemi perché io possa costantemente concentrarmi sulla beatitudine della rivelazione. Questo pensiero puro di ottenere la liberazione produce grande coscienza, presenza mentale e consapevolezza. Vi prego, benedicimi, perché io possa intraprendere la pratica della la radice della dottrina, avendo visto che tutti gli esseri di miei amati sono caduti come me nell'oceano della resistenza civile. Vi prego, benedicimi, perché io possa accettarmi nella dolcità, assumendo l'obbligo di liberare tutti gli esseri liberatori, generare solo aspirazione, senza coltivare le tre pratiche morali, non condurre all'illuminazione, avendo realizzato ciò, vi prego, benedicimi, perché io possa praticare con sforzo intenso i voti del conquistatore del suo figlio spirituale. Distrazione ogni volta agli oggetti falsi, eliminando il significato della realtà, benedettimi perché io possa velocemente generare nel mio flusso mentale il sentiero che unisce la calma dimorante alla visione speciale. Quando addestrato nel sentiero comune, sarò venuto e ci viene affinché io accetta facilmente al grande sentiero per i fortunati, il Vajrayana, più alto di tutti i veicoli. La base per conseguire i due potenti sottili è costituita dai voti puri e dagli impegni, scoprendo la fortuna e certezza. Benedetemi perché io possa mantenermi anche alla costa della mia stessa vita. Avendo realizzato il significato dei due stati, che sono l'essenza del sentiero del mantra, vi prego benedetemi perché io possa praticare tenacemente e senza pigrizia le quattro sessioni di yoga, realizzare ciò che gli esseri nobili hanno insegnato. Possono i maestri spirituali che mi guidano lungo il sacro sentiero e tutti gli amici spirituali che lo praticano avere lunga vita. Vi prego, beneditemi affinché io possa velocemente e completamente pacificare tutti gli ostacoli esterni e in tutte le mie rinascite possa io non essere mai separato dai perfetti maestri spirituali e gioire del magnifico Dharma. Conseguendo tutte le qualità degli stadi e dei sentieri, possa io velocemente ottenere lo stato di Vajrayana. Andiamo, pagina numero 33. Sì. Fase numero 33. Hai preso?
Sì.
Attraverso le mie due accumulazioni, vasto come lo spazio,
io che ho seguito dedicandomi con sforzo a questa pratica per un tempo molto lungo, possa io divenire il principale Buddha per tutti i colori, mio occhio per saggezza mentale e reso il centro della grazia.
Anche se non dovessi raggiungere tale stato, possa io restare nella tua compassione amorevole per tutte le mie vite, ma induscimi, possa io trovare nel migliore dei completi sentieri graduali di insegnamento, che possa io conoscere tutti i Buddha praticanti bene. Utilizzando i mezzi abili ovvero dalla pratica e forza della compassione, posso io illuminare le tenebre delle menti di tutti gli esseri con i punti del sentiero come io compresi. Posso io conservare gli insegnamenti di Buddha per molto tempo. Con il mio cuore che procede con grande compassione in ogni direzione in cui i preziosi insegnamenti non sono ancora stati diffusi, sono stati diffusi e poi sono scomparsi, possa io esplorare questo tesoro di felicità. Possono dei meriti coloro che desiderano la liberazione ottenere grande pace, ma l'azione di Buddha essere per lungo tempo in questo sentiero graduale verso l'illuminazione, reso completo della mirabile condotta virtuosa di Buddha e dei loro figli spirituali. Possono tutti gli esseri umani e non umani che eliminano la vestità, cioè compiano azioni che contribuiscono alla pratica sentiera dei clienti, mai essere separati in nessuna della loro vita del sentiero purissimo lodato dal Buddha. Ogni volta che quanti punti scopre di agire in conto con il gruppo parte di virtuoso Mahayana, possa essere sentiti potenti, possono lasciare di prosperità, diffondersi ovunque. Bene. Molto bene, più o meno siamo alla fine. Conclusione. Allora, ma ti dico quello che vuoi aggiungere per la conclusione. Tutto un riassunto di tutto.
Tre parole.
Non c'è bisogno speciale di fare un riassunto, ma voglio dire, voglio ringraziarti e spero che questa via sia continuata. Penso con grande contentezza che fra 45 giorni solo ci rivedremo per un tempo molto più lungo e per una sangha residente, e di conseguenza questo porterà grande arricchimento alla nostra comunità. Da quando sei arrivato tu ha avuto grandi progressi, per cui spero vivamente che questo tipo di insegnamento possa continuare per il beneficio di tutti, e poi sarà proprio come un'onda che si sparge sempre più a beneficio di tutti gli altri che vorranno sentire questo messaggio che abbiamo avuto la fortuna di sentire. Perciò sono parole per ringraziarti di quello che stai facendo, di quello che farai, da parte di tutti che poi lo faranno personalmente.
Tutto ringrazio del maestro Enrico, comunque io non ho fatto niente.
No.
Come che lui è veramente una cosa, ricchezza della sua cultura, sia occidente, sia da orientale, sia dal punto di vista medico, filosofico, metafisico, scienza, una cosa, una conoscenza così grande, veramente bravo. Poi oggi come anche spiegato dal linguistico, punto di vista epistemologia, no? Incredibile. Io ho vissuto in India 20 anni, non so come, non conoscete niente il linguaggio indiano. Invece lui qua è studiato, veramente è andato in modo proprio, è così tutte le cose, non solo questo. suo è tutto per cosa studi, è fatto sempre così una cosa approfondita in maniera eccessiva, questa è la ricerca personale. Così la noi deve fare anche la nostra pagina paramita, ricerca di pagina paramita, è questa maniera. Così, questo è un esempio grande, suo dono grande per noi, anche per me. Fatto piacere conoscere, ogni tanto capita conoscere grande italiano. Non capita sempre. Ad oggi anche è stato Pistoia, c'è una, non mi ricordo, un studioso sulla Ippolito Desideri, anche lui è persona anziana, studioso, grande, no, non è lui anziano, però più anziano del nostro maestro Enrico. Mi ha molto fatto piacere, perché lui era profondamente toccato dalla cultura, religione tibetana, a tutta vita passato sulla ricerca, sulla studi, buddismo, filosofia, Nagarjuna soprattutto. E ho detto lì, guarda, ogni tanto mi capita di incontrare queste grandi idee, però non tanto, pochissime. Perciò questo è come se superare, no? Come se trascende. Questo trascende non è bisogno di andare a cambiare posto, cambiare luogo. Trascende vuol dire cambiare il tuo modo di esistere sulla questa terra. No? Questo è il saggetto trascendentale. Questo è lo yoga. Allora, parola a voi, qualcuno, qualunque persona può esprimere, qualcuno dire, sentite libero, un'opportunità qua. Puoi dire qualcosa a te, condivido tu. Bellissimo, proprio bello. Importante, regale per tutti.
Io ringrazio tutti per questa opportunità. Io sono una tosta, una dura, quindi ogni tanto tiro bello, fuori. Bello. Però veramente, stando insieme che si cresce. E stando insieme, conoscendoci più in profondità, che si capisce dove si può sbagliare, dove dobbiamo modificare le nostre azioni, le nostre direzioni. Quindi per me è stata una grande opportunità. Vi ringrazio tutti. Penso che tutti abbiano già detto l'essenziale, le mie parole sarebbero di troppo, se non ringraziare,
non ringraziare per
i maestri
per
e tutto. Sì, sì, ma voglio ringraziare veramente tutti i maestri, ma anche tutti gli amici e fratelli del Dharma, perché comunque io sono, devo imparare, devo sempre ricominciare da capo. Sono la più dura di quelli che qui sono definiti duri. Quindi vi ringrazio tutti quanti dal cuore veramente grandemente. Grazie.
Antonello è cioè, profondo. È vero, Antonello.
Io vorrei ringraziare tutti per le meditazioni che abbiamo fatto, perché sono state molto profonde.
Non si sente.
Scusa, mi avvicino.
Togliamo questo. Perfetto. Così.
Io volevo ringraziare tutti perché io ho visto delle meditazioni in cui si è rivelata un'energia enorme. questa è una cosa che fa crescere tutti ed è la cosa importante. Nella, vorrei dire, di questo corso si sono chiarite per me tante cose e comunque è sempre un momento di crescita, la condivisione e la presenza dei maestri. Vorrei ricordare, chiedendo scusa a tutti, che la base di tutto è la meditazione, più profonda è e più si va avanti, e in più ricordarsi pratica, pratica, pratica.
Benissimo.
Sì, anch'io nel ringraziare volevo soffermarmi su un punto. Io penso che in questi due giorni sono stati dati molti spunti di riflessione e quello che io mi ripropongo tutte le volte che partecipo a degli incontri è che se solo mi soffermo e cerco di espandere anche solo uno dei punti di riflessione, questa è già una crescita. Quindi grazie.
Dalle ultime fili, qualcuno delle ultime fili.
L'ultima fila nascosta.
Abbiamo due sole possibilità, precipitatevi.
Alza, dai.
Gianluigi, forza.
Io non posso far altro che ringraziarvi, partendo dall'Amenrico che ci dà degli insegnamenti tutte le settimane, con la speranza che il gruppo si rafforzi, diventi più attivo, partecipi di più a tutte le attività che facciamo. E poi Geshe Gedun che dà un impulso molto forte e molto originale che dà veramente un'opportunità grandissima e spero che riusciremo a coglierla dato che lui ci sta aiutando. Basta, grazie.
Allora, qualcuno dai.
Dai, ultimo intervento.
Oh. Più lungo, più preciso.
Allora, io non parlo mai in genere. Voglio dire che mi ritengo molto fortunata ad aver incontrato Maestro Enrico, che lo ringrazio dal profondo del cuore, e anche Geshe. Però vorrei dire semplicemente un grazie a Gianna, che questo gruppo è nato proprio per sua volontà. E grazie.
Allora, finiamo qua.